E oggi parliamo in apertura di un'iniziativa che si è tenuta a Cagliari qualche settimana fa, Maestori 2018, un progetto che ha dato voce ai ragazzi dislessici, organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia, e ne parliamo con la dottoressa Luisa Molinas, che è neuropsichiatra infantile ed è medico responsabile del centro multidisciplinare e multispecialistico dell'età evolutiva a Cagliari. Ben trovata, dottoressa.
Salve.
Allora, che cos'è intanto la dislessia? Perché si sente sempre questa parola che circola, però esattamente che cos'è?
La dislessia è classificata come un disturbo dell'apprendimento, però bisogna aggiungere un aggettivo tra disturbo e apprendimento, sì, che è specifico, nel senso che molti individui possono avere in età evolutiva dei disturbi di apprendimento. Un bambino con una disabilità intellettiva può avere un disturbo di apprendimento, però questi sono dei disturbi che invece prevedono che non vi siano altre condizioni se non una origine neurobiologica che determina proprio la difficoltà ad acquisire la capacità di leggere in maniera automatica.
Quindi soprattutto questo elemento che connota la dislessia.
È proprio questo, cioè un disturbo della lettura.
A che età generalmente? Chiaramente non appena si inizia a leggere, prima è un po' difficile, cioè, però ecco, quali sono i sintomi che bisogna tenere sotto controllo?
Beh, insomma, intanto diciamo quando il bambino fa ingresso alla scuola primaria, quindi alla scuola elementare, è chiaro che se fatica ad acquisire questo codice, no? Perché nella realtà stiamo parlando di un codice che si presta ad una trasformazione da segno grafico a suono, questo facciamo per leggere, e in genere diciamo che il 95% degli allievi italiani, dicembre, la letterina di Natale, insomma, impara a leggere. Cioè, esiste questa quota del 5% che può far fatica. Lì è importante che gli insegnanti vigilino, no, su questi processi, che mettano in atto delle strategie didattiche alternative laddove il bambino mostra uno sviluppo atipico. Se persistono le difficoltà, allora a quel punto è bene chiamare in campo un altro giocatore, che è appunto l'operatore sanitario, che possa definire le origini di quella difficoltà.
Allora, secondo l'Associazione Italiana Dislessia, le persone che soffrono di questa patologia sono 1.900.000. L'impressione è che però i numeri siano in crescita. Come mai? Sono diagnosi che non vengono fatte, oppure c'è qualcosa che sta avvenendo per cui aumenta effettivamente?
Beh, sicuramente c'è un miglioramento del processo diagnostico, no? C'è quindi un dare nome e cognome, una carta d'identità a problematiche che da sempre sono esistite, ma che certamente prima venivano attribuite a svogliatezza. Stiamo parlando di individui assolutamente intelligenti, con un funzionamento adattivo assolutamente adeguato, che non hanno dei segni di riconoscimento, no? Che possano indurre a pensare che si tratti di un problema, per cui prima indubbiamente passavano attraverso altre interpretazioni. Bambini svogliati, bambini non seguiti dalle famiglie, insomma, quasi a dire che loro stessi determinassero o che decidessero deliberatamente ogni mattina di rovinarsi la vita non leggendo come si deve. Quindi c'è un miglioramento del percorso diagnostico, c'è una conoscenza scientifica decisamente migliore. Si parla di, in realtà, aumento di diagnosi anche forse un po' in maniera, come dire, critica, da una quota parte di popolazione negazionista, no? Che dice mo adesso
tutti
siccome,
dislessici.
Esatto, sorrido, in realtà il fenomeno è anche abbastanza critico. Esistono tuttavia delle condizioni molto ben definite sul percorso diagnostico da attuarsi, per cui non riesco ancora oggi, e faccio fatica a capire come possano esserci più diagnosi di quelle che nella realtà ci dovrebbero essere, visto che.
Ecco, dottoressa Molinas, una volta che si arriva alla diagnosi, la cura come la si affronta?
La ringrazio di aver usato il sostantivo cura, perché nella realtà, come dire, non è opportuno in questo caso, perché non si tratta di malattie, per cui non sono curabili proprio per questo motivo. Nella realtà si tratta di neurodiversità, ok, mi passi questo termine, siamo tutti un po' neurodiversi, è un modo diverso di funzionare, quasi a dire una coda della curva normale, no, di distribuzione per quel processo. Per cui non si tratta di trattamenti all'interno di un processo di presa in carico che è molto più ampio e che prevede sicuramente degli interventi non sulle cause, ma sulle conseguenze. Ecco perché appunto mi riferisco al fatto che i trattamenti sono specifici, sono dei trattamenti chiaramente mirati ai, come dire, no? alle funzioni che appunto non funzionano, scusate il bisticcio di parole, opportunamente. Ma la partita si gioca a scuola. La scuola organizza una programmazione didattica personalizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti compensativi, quasi no, delle sorte di bypass o di ulteriori o alternative strade per l'apprendimento.
La tecnologia può aiutare?
Senz'altro, la tecnologia è stata una svolta, soprattutto per queste generazioni che hanno da insegnarci sulla tecnologia.
E quindi in pratica che cosa succede? I bambini che appunto dislessici come
Le immagini per esempio che quella quota parte di bambini dislessici che faticano quindi a leggere e che hanno come dire un canale in ascolto efficace possono per esempio utilizzare delle sintesi vocali in associazione con la lettura ovviamente e quindi l'utilizzo di un doppio canale sensoriale, visivo e uditivo determina senz'altro il vero scopo della lettura che è quello di capire. E non di esibirsi, perché non è che deve essere una bella lettura in senso di esibizione.
E la scuola sta, come dire, sta rispondendo a questa sfida, insomma, sì e no.
No, devo dire che, guardi, io lavoro da 22 anni, mi impressiona un po' dirlo, perché sono tanti in questo settore con le scuole, quindi devo dire che insomma la scuola sta davvero facendo degli straordinari passi in avanti. Certo è che come dire, mi rendo conto che per gli insegnanti tenga conto che la scuola primaria non è l'unico momento in cui si fa la diagnosi AIME, spesso viene fatta nella scuola secondaria di primo grado, vecchie medie, se non addirittura nella scuola secondaria di secondo grado.
E come mai si arriva a questa incredibile scoperta, mi verrebbe da dire, quando si è già così avanti nel percorso educativo?
Sì, perché incredibilmente, quanto abbiamo detto prima, di appartenenza al passato, nelle errate interpretazioni del fenomeno, purtroppo ancora oggi insomma è presente, anche perché tenga conto che attribuire solo a un problema di lettura la dislessia non è esattamente corretto, c'è un sistema che è alterato, il cervello è un grande organo, è un motore strepitoso, no? Non esiste una cosa distaccata dall'altra se ci pensa, per cui diciamo che esiste un sistema nel nostro cervello, si chiama sistema attentivo supervisore, che è responsabile di erogare carburante attentivo in tutte le attività che noi facciamo e ci consente di farne più di una contemporaneamente a patto che alcune di queste siano automatiche. Quindi bambini spesso appaiono come bambini disattenti, sognanti quasi a volte, ma in realtà si attribuisce a una loro volontà questo aspetto qui, ok? Quindi le immagini, il percorso di un bambino di prima piuttosto che di seconda, se non addirittura adolescente, come vinciamo facile ad attribuirgli una difficoltà di attenzione o una voluta svogliatezza, quando nella realtà bisognerebbe esplorare la persistenza di difficoltà.
Parliamo di dislessia con la dottoressa Luisa Molinas qui a Extra Live e lo faremo ancora dopo la prima pausa musicale. Thank you. Vito Biolchini in studio per questa puntata di Extra Live. Prima ospite di oggi la dottoressa Luisa Molinas, neuropsichiatra infantile e medico responsabile del centro multispecialistico dell'età evolutiva. A Cagliari c'è stata questa iniziativa My Story. Quanto è importante per le persone con dislessia, come dire, conoscere le altre esperienze e anche condividerle?
Come dire, può essere importante, mi perdoni il può, nel senso che è chiaro che chi come dire, condivide la sua esperienza, come accade nei progetti My Story, deve avere chiaramente cura di condividere gli aspetti, come dire, un po' più positivi dell'esperienza stessa, no? Quindi, per cui è molto importante questo, perché raccontarsi vuol dire anche condividere, vuol dire anche come dire, in qualche modo identificarsi nell'esperienza che ti si sta raccontando. Non esiste un dislessico uguale a un altro, quindi io credo che comunque sia davvero nell'esperienza stessa la risorsa per mettersi in un atteggiamento, come dire, critico anche nei confronti dei vissuti degli altri. Non so se sono riuscita a spiegare.
Immagino che in questo percorso anche le famiglie abbiano un grande ruolo.
La famiglia ha un grande ruolo, la famiglia scopre, come dire, di questa deviazione dal percorso normale in maniera anche piuttosto improvvisa, nel senso che non sempre ci sono dei segnali premonitori, o comunque quelli che ci sono non sono sempre così evidenti, no? Come può essere un ritardo nella deambulazione autonoma di un bambino che a 18 mesi non ha ancora camminato, un genitore o che non parla a 3 anni, ok? Non ci sono, per cui c'è quel sogno, quel momento così importante dell'entrata a scuola elementare, sia per il bambino che per i genitori, quando si manifestano in maniera così precoce, che diventa davvero un momento infernale, una delusione tremenda, ma poi ci si ripiglia.
Ecco. Come è andata l'iniziativa, appunto, My Story, che c'è stata qualche settimana fa a Cagliari?
Va bene, direi che insomma, come sempre, c'è stata una risposta, ripeto, nell'ottica della condivisione. C'è stato di recente anche un altro evento del progetto Lancome, Sostieni i loro sogni, che è appunto un progetto che ha dato la possibilità di condividere, quindi con platee più importanti a livello proprio anche formativo e di sensibilizzazione in materia di disturbi specifici di apprendimento in Sardegna. Insomma, la Lancome ha come dire, investito alcune profumerie dei territori regionali e insomma abbiamo fatto una bella iniziativa. È stata una platea molto importante dove c'erano sia genitori che insegnanti. Il My Story insomma è andato bene, si tratta chiaramente di un confronto più tra adulti, no? Che insomma, che quindi ha senz'altro dato i suoi, speriamo. Insomma,
dove sta andando la ricerca? Verso quali direzioni?
La ricerca va insomma nella direzione intanto degli aspetti genetici, quindi di una insomma possibile, direi assolutamente veritiero, okay? Possibilità di un'ereditarietà. La ricerca va verso l'individuazione di percorsi di trattamento che siano sempre più mirati, perché sennò si rischia anche un po', no, di fare dei percorsi che non abbiano un razionale, ma è difficile, okay, anche trovare, e anche nella identificazione di quante aree del cervello intervengono poi nella realtà nel disturbo specifico dell'apprendimento, e quindi come si può poi manifestare nelle sue diverse diciamo espressioni.
Ecco, ma quando parla di trattamenti, esattamente che tipo di trattamenti sono?
Si tratta sostanzialmente di interventi effettuati da personale qualificato, possono essere psicologi, insomma, logopedisti, anche pedagogisti. Si tratta di interventi sulle funzioni lese, quindi se devo allenare, adesso sto facendo soltanto un'ipotesi al confine con la scientificità, ma è per capirci, la velocità di lettura, ok, allora organizzerò insomma delle attività di esposizione del bambino, no? Unità di parola e parole sempre più veloci attraverso l'uso del computer, attraverso programmi che siano accattivanti. Insomma, l'obiettivo è quello appunto di intervenire sul sintomo, chiaramente, ma anche sulle conseguenze del sintomo stesso. Bambini che hanno difficoltà di lettura e sono un po' più grandi, che non riescono a capire bene quello che leggono, dobbiamo cercare di capire quale potrebbe essere una strategia di studio più efficace. Si parla tanto di mappe concettuali, di schemi, eccetera, poi nella realtà si trascura che farli non è così semplice.
Ma le persone con dislessia poi subiscono trattamenti tutta la vita, no? Oppure c'è un momento in cui si interrompe per il percorso.
La ringrazio anche per questa domanda, anche perché se si valuta il bisogno, cioè nel senso la difficoltà di lettura, allora bisognerebbe intervenire tutta la vita, perché ci siamo detti che non guarisce. Certo. E nella realtà no, è un intervento per un periodo, no? Possono essere dei cicli di 3-6 mesi che diano al bambino, che, come dire, contribuiscano a riempire quella cassetta di attrezzi che poi lui deve comunque utilizzare in maniera assolutamente autonoma. L'obiettivo è ridurre a zero le conseguenze funzionali del disturbo.
E quindi in qualche altro modo arrivare,
certo,
all'obiettivo, insomma.
Rendere lui protagonista della sua stessa vita. Noi abbiamo dislessici all'università bravissimi, anche a seconda laurea.
Dottoressa Molinas, che consiglio dare alle famiglie che si stanno avvicinando, loro malgrado, insomma, a questa situazione?
Ma se insomma sono, voglio dire, dico alle famiglie, collaborate con la scuola, parlate con gli insegnanti, fatevi ascoltare laddove foste voi a notare delle difficoltà nel bambino e le insegnanti magari a non notarle ancora, mettetevi nell'ottica della collaborazione. Non stiamo parlando di malattie gravi, dobbiamo metterci nell'ottica del, insomma, trovare il modo per capire perché il bambino ha difficoltà e quali sono le origini di questa difficoltà. Parlate con gli insegnanti.
E lì si capirà. Ogni tanto, forse, spesso.
Esatto, ok.
Grazie alla dottoressa Luisa Molinas, neuropsichiatra infantile. Grazie.
Grazie a voi.